Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dalla passione alla resurrezione. Meditazioni per la settimana santa proposte da Rosario Tronnolone. È risorto, non è più qui. Di Monsignor Luciano Pacomio.
Non è ancora apparso il sole all'orizzonte. I galli hanno già cantato più volte. Dall'altra parte del Cedron, nell'affossamento delle vallette di Tiropeon, stanno camminando alcune donne per salire su una collinetta di poco fuori le mura. Sono Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome. Il cielo si fa chiaro e ancora di primo mattino il sole sta già per sorgere. Sono solo donne. Che vale la loro testimonianza o il loro modo di vedere o di reagire in un mondo dove solo la testimonianza dell'uomo, del maschio, del padre, conta. È l'Evangelista Marco, però, a raccontarci e a dire che erano queste stesse donne le attente osservatrici dell'antefatto che ci spiega questa passeggiata del mattino, nel primo giorno della settimana, subito dopo il sabato. Scrive Marco: «Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che già fosse morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Allora egli, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano ad osservare dove veniva deposto. Questa attenzione sarà motivo, in questo memorabile mattino, prima di preoccupazione e di interrogativi, e poi di stupore e di spavento. Lo scopo di questo breve viaggio è da Marco così precisato. Comprarono gli aromatici per andare a imbalsamare Gesù. Strada facendo, proprio perché avevano visto bene quanto era accaduto e che cosa Giuseppe d'Arimatea aveva fatto fare, si chiedevano: chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro? Un fatto inatteso. Marco lo sottolinea con l'avversativa ma, scrive infatti, ma guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Scrive ancora Marco: entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto. Non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Tre segni sono sottolineabili. Il masso è stato rotolato prima dell'arrivo delle donne. Quindi la morte non è più la frontiera ultima, dove incomunicabilità e sfacelo sembravano la definitiva parola della storia per ogni persona. La tomba di Gesù è aperta. Che cosa è avvenuto? Un secondo segno: il sepolcro è vuoto. Ma era un sepolcro, poche ore prima, non solo richiuso, ma contenente una salma, proprio il cadavere di Gesù Nazareno. Le stesse donne erano là, addolorate e attentissime testimoni. Ma c'è un terzo segno. Un giovane, il divino messaggero. Questo essere da Dio è significato dall'essere vestito ad una veste bianca. Dall'Antico Testamento all'Apocalisse neotestamentaria, il bianco, come abito o come colore degli animali, rappresenta il collegamento, lo stretto rapporto tra cielo e terra, tra umano e divino. La parola di Dio, dunque, viene incontro al timore e alle perplessità delle donne. Assicura che Gesù non è più nella tomba. Osservino pure. Il luogo dove l'avevano deposto è libero. Il crocifisso è risorto. Queste parole rimbalzano di generazione in generazione. La Chiesa di tutti i tempi confessa la sua fede in Gesù. Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto. Ma era necessario che qualcuno, con tutt'altri intendimenti e con una visione ben precisa e concreta di come stessero prima le cose, facesse per primo il pellegrinaggio a quella tomba vuota e potesse dire: era qui, l'ho visto coi miei occhi, era stato ben rinchiuso e ora tutto è aperto, non è più qui. Furono le donne a compiere questo pellegrinaggio e a dare tale testimonianza. È un itinerario ininterrotto da 2000 anni che viene fatto, grazie non solo al masso rotolato e al sepolcro vuoto, ma anche grazie alla parola di Dio. Per mezzo di essa ci è rivelata e donata la possibilità di proclamare che Egli, il Signore, è vivo, è risorto, e così riconoscere la portata di quei fatti. Anche oggi molti di noi si sono, e anche più volte, recati a Gerusalemme. Siamo entrati nella Basilica del Santo Sepolcro. Siamo subito andati a sinistra, dirigendoci al grande cenotafio ottocentesco baroccheggiante. Trepidanti, siamo entrati nel vestibolo, la cosiddetta Cappella dell'Angelo. E poi, abbassando il capo, siamo entrati nella seconda cameretta, senza dover rimuovere nessuna pietra. Lì ci è indicata la lastra di marmo che ricopre la pietra su cui era stato deposto il cadavere. Gregorio Magno scrive: «Ascoltiamo ciò che soggiunge l'angelo. Voi cercate Gesù Nazareno». Molti allora potevano avere questo nome, ma la coincidenza era solo nel vocabolo, non nella realtà dei fatti. Per questo viene specificato il luogo per chiarire di quale Gesù si parlava, il Nazareno. E subito l'aggiunta di maggiore valore, il crocifisso. Ma subito è risorto, non si trova qui. Non è qui, cioè, presente col corpo, colui che mai resterà assente con la maestà. Tutti e quattro i Vangeli parlano dell'esperienza avuta da alcune donne presso il sepolcro di Gesù al mattino di Pasqua. Marco e Luca ricordano 3 donne, Matteo 2, Giovanni 1. Certamente i racconti contengono un dato storico, il fatto cioè che la tomba è stata trovata vuota. Ma quello su cui questi racconti vogliono richiamare l'attenzione non è tanto il sepolcro vuoto, quanto l'annuncio della risurrezione che ne consegue. Il fatto del sepolcro vuoto non è in se stesso la prova della risurrezione. Il sepolcro vuoto non costituisce alcuna prova per la fede, certo però ne è un segno. Per la Chiesa primitiva davvero importanti non furono le narrazioni del sepolcro vuoto, quanto piuttosto le testimonianze di fede sulle apparizioni del risorto. Davanti al sepolcro vuoto, con nel cuore più che nelle orecchie l'annuncio della risurrezione, non possiamo non esprimerci in preghiera aiutati da Karl Rahner. Se io pronuncio il sì della fede, esso deve penetrare fin nelle profondità del mio cuore, come una spada. Io debbo cadere in ginocchio e dire: devo mutare la mia vita. Solo adesso debbo diventare cristiano, perché non lo sono ancora. Tu, o Cristo, devi essere il senso ultimo, segreto della mia esistenza, quel significato che continuamente rinnova la forma della mia vita. Concedimi, o Cristo, il coraggio della fede. Insinuati come una spada a due tagli negli abissi occulti del mio spirito. Illuminami, o chiara luce della mia coscienza. Infondi nel recesso del mio cuore, pieno di pavida vergogna, quell'amore che mi inebria e senza il quale non posso riconoscere che tu sei il Signore di tutte le cose, degli atomi e delle stelle, dei corpi degli uomini e dei mondi degli spiriti. Allora sarò in te un uomo beato. Allora avrò conosciuto il centro, il cuore, il senso della mia esistenza. Allora potrò pregare con la Chiesa primitiva: questa è la via, cari fratelli, sulla quale troviamo la nostra salvezza. Gesù Cristo, il sommo sacerdote del nostro sacrificio, il patrono e soccorritore della nostra debolezza. Per mezzo di Lui contempliamo le altezze del cielo. Per mezzo di Lui, come in uno specchio, scorgiamo il volto sublime di Dio. In virtù di Lui gli occhi del nostro cuore si sono aperti. Attraverso Lui il nostro senso, privo di saggezza e opaco d'oscurità, si protende in alto verso la luce. Per mezzo di Lui Dio, il Padre, ci fa gustare la conoscenza immortale. Perciò, o Gesù Messia, Cristo del mondo, io ti dono il mio cuore.
Rosario Tronnolone ha proposto Dalla Passione alla Resurrezione, meditazioni per la Settimana Santa.